Ciao, io sono Francesco Bersani e questo è il podcast di Marketing Semplice, il sistema per far crescere e prosperare la tua azienda.
Puntata numero 52 di Marketing Semplice, il podcast dedicato al marketing spiegato in modo pratico, in modo immediato. Come sempre, come ogni settimana, io sono Alessio Beltrami e con me c'è il fondatore, l'ideatore di Marketing Semplice, nonché riconfermato dal nuovo CDA, amministratore delegato anche per il 2017. Sto parlando di Francesco Bersani. Buongiorno Francesco e benvenuto.
Buongiorno Alessio e bentornato. Oddio, come ogni settimana, ultimamente non è che lo possiamo dire tanto, però diciamo di sì, dai.
Fuori le colpe.
Era colpa mia questa volta perché ero ad un evento dove non potevo registrare, però sappiamo tutti che c'è sempre una tecnica che permette di essere online sempre, ma non parliamo di questo oggi, parliamo di Steve Jobs, ma non di lui nel senso da fan. Lo guardiamo dal punto di vista del marketing, cioè guardiamo quello che ha fatto e da cui traiamo insegnamento. In realtà stiamo parlando, prendiamo spunto per l'argomento di oggi dall'articolo 7 lezioni di marketing che puoi imparare da Steve Jobs, dall'articolo ovviamente sul blog Marketing Semplice, che poi ovviamente metteremo nelle note in descrizione. E è interessante, abbiamo pensato che potrebbe essere interessante parlarne, magari sviscerare ancora di più la cosa, e perché no? Sappiamo che non tutti leggono, vero Alessio? Quindi per chi non avesse letto l'articolo potrà ascoltarci, quindi riprenderemo alcuni concetti chiave.
Sì, visto che due risultati li ha ottenuti, magari è interessante anche capire come, con che approccio, no? Giusto?
E infatti qualcosa, due cose le ha fatte, diciamo che non era il massimo per l'igiene personale, soprattutto agli inizi, però non era il massimo.
Possiamo passare oltre, tanto insomma non
sì,
è...
i rapporti con i suoi odio-amore, no? Con i suoi collaboratori non era al massimo, però è indubbiamente stato un genio, quindi diciamo leviamoci i prosciutti davanti agli occhi e cerchiamo di capire in modo acritico, si dice Alessio?
Diciamolo anche se non si dice.
Diciamolo. Di capire quale insegnamento anche piccolini come noi possono trarre dalle strategie che lui ha adottato.
Bene, annunciato l'argomento, mi sento in dovere di fare una comunicazione di servizio. Se sei nuovo di Marketing Semplice, è la tua prima puntata, o se magari ti sei perso qualche puntata e ti sei dimenticato una cosa importantissima, ma soprattutto obbligatoria, prima di procedere con l'ascolto della puntata, andare su primalmarketing.it e scaricare il primo modulo gratuito del corso Primal Marketing. Lo trovi su primalmarketing.it/modulo1. Che cos'è? È un corso pratico, ok, per mettere nelle mani della tua azienda la risorsa più preziosa, ovvero la capacità di gestire il proprio marketing in maniera strategica ma anche molto, molto pratica. E quindi già da questo primo modulo potrai imparare e succhiare molte informazioni utili e subito applicabili. Se sentirai nei prossimi secondi una pausa di silenzio prolungata, è probabilmente perché abbiamo intercettato il fatto che tu non hai ancora scaricato prima il marketing e di conseguenza la puntata per te non va avanti. Se invece continuiamo a parlare bene, si vede che l'hai scaricata.
Aspettiamo,
giusto,
con
Francesco?
Il piede che ticchettia per terra, no?
Così. E questo è marketing automation. Praticamente noi riusciamo a capire dall'IP chi ha scaricato e chi no, e di conseguenza la puntata prosegue o meno. Va bene, per restare in contatto con noi e parlare anche di Primal Marketing, ma non solo, dalle puntate pubblicate e anche di altre idee, di altre informazioni, di altri spunti che hanno a che fare col marketing, il posto ideale è il gruppo Facebook di Marketing Semplice. Lo trovate cercando su Facebook Marketing Semplice, chiedendo l'accesso. Se Francesco vi fa stare un po' troppo in anticamera senza approvare, potete scrivere a me e ci mettiamo d'accordo, riesco a, diciamo, comunque farvi approvare in tempi rapidi. Poi su questo, vabbè, per l'account PayPal ci mettiamo d'accordo in separata.
Pasto caldo.
Ma esatto,
anche un pasto caldo.
oppure sì, beh, ma, scusate, ma, guarda, non lo dico adesso, lo diciamo dopo.
No, diciamo dopo.
Sono un po' arrabbiato con la faccenda a pasto caldo, chi ha ascoltato le puntate scorse. E vi ricordo, così poi iniziamo a bomba con la puntata, il nostro quartier generale, sto parlando di marketingsemplice.it, che è poi il sito, il blog, dove tra l'altro trovate le sette lezioni di marketing che si possono imparare da Steve Jobs, di cui parleremo in questa puntata, e dove potete scaricare anche delle risorse.
È il penultimo articolo attualmente, il penultimo. In questo momento, ma oggi ne pubblicherò un altro, quindi vabbè, mettiamo in descrizione, quindi a posto così.
Benissimo, bene, a bomba allora, possiamo iniziare a questo punto, direi.
Andiamo a bomba, no, la cosa che è interessante è che Steve Jobs è stato quel tipo di imprenditore che vedeva il mercato con la lente del marketing, sempre. Quindi lui, quando creava un prodotto, faceva tutta una serie di ragionamenti che dovremmo fare tutti, no? Quindi, ad esempio, prima di creare un prodotto, intanto verificava che c'era un mercato, e vabbè, ne parlo poi in un punto, adesso sto anticipando un pochino, guardava i difetti che avevano i prodotti di quel mercato, guardava le esigenze, quello che avrebbero voluto le persone, lui mettendosi nei panni del cliente, e quindi, e questo vuol dire pensare con il marketing, cioè non penso a fare il prodotto e poi a trovare il modo per venderlo o farlo piacere alle persone, ci penso prima, questa è la cosa, il punto chiave secondo me.
Un'ottima visione, perché guardando i prodotti Apple, insomma, che tutti conosciamo, si potrebbe cadere, diciamo, in un tranello, cioè pensare che, insomma, credo sia abbastanza diffusa l'idea che sono dei buoni prodotti, che sono oggetto del desiderio di tanti di noi. Quindi pensare che ci sia un grande lavoro sul prodotto per fare un prodotto eccellente, perché così poi il nostro prodotto eccellente riuscirà meglio nel mercato rispetto agli altri. E invece proprio questa riflessione che facevi adesso è che anche quello che ai nostri occhi appare come un prodotto eccellente, come in effetti è, diciamo, senza fare un dibattito tra Android, iOS, Windows, eccetera, eccetera. Però ecco, insomma, comunque sono dei prodotti sicuramente apprezzati. Nonostante appaia in quel modo agli occhi di tutti, nasce da un'analisi che è completamente controintuitiva, e quindi andiamo a vedere dove stanno sbagliando gli altri, andiamo a vedere che carenze hanno gli altri, andiamo a vedere cosa le persone cercano e in questo momento non trovano. E quello che tiriamo fuori diventa la soluzione logica, la risposta logica a tutte queste condizioni. Quindi non ci concentriamo inizialmente su fare un prodotto molto bello, ma ci concentriamo su capire quello che è. Ma forse abbiamo anticipato un punto, non voglio...
Sì, l'abbiamo anticipato. In realtà lui è chiaro che se esiste già un mercato, ci sono delle persone che vogliono comprare quel prodotto, no?
Sì.
E quindi già quello è un punto a favore. Ma quando tu entri e stravolgi il mercato, perché in modo dirompente inserisci una nuova tecnologia, una nuova modalità, una cosa che fa invecchiare di colpo tutti gli altri prodotti, quella è la condizione ottimale, ma ovviamente non è così semplice da fare. Ma andiamo per gradi, quindi analizziamo un po' i sette punti magici, segreti, che ho tirato fuori dal cappello di Steve Jobs. Punto numero uno, controllare l'intera esperienza del prodotto, gli Apple Store. E ti leggo anche, sarà una serie di citazioni, perché le ho pescate fuori dalla biografia, diciamo quella principale, quella di Walter Isaacson, che metteremo in descrizione anche questa. Quello che aveva in mente era il completo e assoluto controllo dell'intera esperienza del suo prodotto, dal modo in cui era progettato al modo in cui era venduto. Millard Drexler, ex direttore della Apple, cioè, spero di dire poi i nomi bene, perché qua questo era difficile anche. Sì. Quindi si preoccupava di tutto, e con addirittura, no, per dire, non mi ricordo come si chiama, l'effetto l'unboxing, no? Non so se hai visto dei video su YouTube di quando aprono la scatola dell'iPhone, aprono la scatola di un iPad, del prodotto, cioè quell'effetto wow, cioè si pensava anche a quello. Anche dopo che hai acquistato il prodotto, voglio creare un effetto diverso da tutti quanti gli altri prodotti, anche perché quello aumenta la percezione del valore del prodotto. Cioè l'involucro è stata una delle cose che Steve Jobs dice, cioè nella biografia di Walter Isaacson, dice di aver imparato da Mark Kula, che era molto importante la presentazione del prodotto e quindi anche il packaging, quindi su questo si focalizzava molto. E Alessio, non è importante, è importante solo produrre o anche seguire una certa linea, una certa, un certo collegamento dalla produzione che avviene dall'azienda, no? dalla fabbrica, a come è venduto il prodotto, a come è presentato il prodotto. E quindi con gli Apple Store ha risolto questa problematica, perché prima che succedeva? Andava in qualsiasi catena di distribuzione, no?
Chiarissimo. Io ricordo, Francesco, ero a Londra nel 2002-2003, ho vissuto a Londra, e ricordo quando ha aperto il primo Apple Store di Regent Street. Allora non era come oggi che in Italia ci sono Apple Store ovunque praticamente, credo come attorno a Milano in ogni centro commerciale c'è un Apple Store, immagino sia così anche a Roma o anche negli altri posti d'Italia, molto diffuso. Non credo fosse il primo al mondo, sicuramente il primo d'Europa, ma era uno dei primissimi al mondo, forse avevano aperto solo New York o San Francisco prima di quello. E chiaramente quelle scene da gente in coda dalla notte prima con le tende, io andai il secondo, il terzo giorno. Era davvero quello che per noi oggi è naturale, quindi l'arredamento, il modo in cui sono impostate le cose all'interno del negozio e chi ci lavora dentro, tutta la policy, le procedure. E per allora, parliamo di 15 anni fa, era davvero fantascienza, perché comunque la distribuzione dei prodotti fisici seguiva tutte altre regole e soprattutto quella roba lì non la faceva nessuno. Se vogliamo, un pochettino con le dovute proporzioni, una scelta così particolare, così coraggiosa nel mondo PC l'ha fatta solo Dell, che ha deciso di non andare in distribuzione e di vendere solo direttamente dal suo sito. Non so se sia ancora così ai giorni nostri, ma Dell per tutta la sua vita, adesso non so neanche che quota di mercato abbia Dell, ma il suo elemento differenziante è che se tu volevi un Dell non potevi andare in negozio, dovevi comprarlo solo ed esclusivamente sul sito Dell. Punto e fine. Questo quindi è veramente scelta, quindi anche per controllare evidentemente l'esperienza, e negli Apple Store insomma è inutile spiegare come siano fatti, ma ancora oggi credo siano tra i negozi più belli che ci sono in giro, insomma, se entriamo in un qualsiasi negozio di grande distribuzione di elettronica sembra un magazzino di roba, cioè adesso sì, senza fare nomi, però salutare anche MediaWorld, Unieuro, Trony e tutti gli altri.
Se ci pagano, diciamo, tu puoi salutare tutto quello che vuoi.
Sì, sì, ci pagano, non per dire cose belle, perché comunque si entra dentro, moquette che puzza tutto.
No,
quello
Alessio,
che...
Alessio, un'altra querela io non la voglio. Per
vabbè,
favore.
Tanto comunque tu sei il direttore responsabile del podcast, vabbè, sai che problema. Entrare in un Apple Store credo che sia un'esperienza completamente diversa. Chiusa, e comunque chiusa la parentesi, anche il mio ricordo di Londra, ma coincide proprio con questo discorso. Quindi controllare l'intera esperienza del suo prodotto.
Ma era quell'anno in cui poi sei entrato allo stadio correndo nudo nel campo da calcio?
Vabbè, Francesco, non mi sembra il caso di fare riferimento ad altri episodi, ma tra l'altro gli ascoltatori non sono interessati a questo aspetto, quindi procederei.
Dove era? Liverpool? Non mi ricordo.
Procederei col punto 2, ok?
No, ma io vorrei approfondire, cioè è interessante questo punto, perché quindi dicevamo, mi preoccupo, no? di creare un prodotto fantastico e poi lascio che venga venduto così come viene, magari da un dipendente, un addetto alle vendite svogliato che non vuole fare quel lavoro e quindi non è in grado di trasmettere tutta quella passione, quell'impegno e quella precisione che veniva utilizzata nella creazione dei prodotti Apple, no? Dall'ideazione alla produzione. E quindi ha portato questo una serie di vantaggi. Intanto una migliore esposizione dei prodotti, come hai fatto notare tu, cioè un conto è trovarmi in mezzo a tutti gli altri brand ammassato su uno scaffale e invece tu vedi che c'è tutto uno studio negli Apple Store, quindi tu vedi molta meno concentrazione di prodotti, in modo che ogni prodotto abbia una grande visibilità e gli si dia la giusta importanza, nel senso, cioè vengono messi su un piedistallo i prodotti lì, nell'Apple Store. Il fatto di avere una presenza fisica con i negozi ha fatto innamorare di più le persone al brand.
Vero.
sicuramente, no? Cioè, un conto è, va bene, vado al negozio, lo compro, un conto è vedere proprio il negozio fisico, è come avere proprio un contatto con l'azienda, e quindi questo sicuramente ha aiutato. Ovviamente ha creato anche maggiori opportunità di vendita, quindi un canale in più di vendita non fa mai male, e aveva. Tu sai che per entrare a lavorare anche come semplice venditore commesso nell'Apple Store devi passare una selezione e
Durissime.
devi dimostrare conoscenza dei prodotti Apple, passione per i prodotti Apple. Ora, una
Vero.
persona di questo tipo che è motivata, sempre aggiornata, specializzata, come può vendertelo il prodotto? Poi in realtà sappiamo tutti che alla fine comunque venderebbero uguale, penso, perché le persone.
Oddio, diciamo che comunque l'approccio, io non ho mai trovato un commesso maleducato o
Vero,
impreparato o
vero.
con l'attitudine sbagliata. Credo che anche, cioè, se dall'inizio il personale non fosse stato selezionato, forse non staremmo facendo gli stessi ragionamenti in questo momento, perché sia io che te
Certo.
ci siamo stati negli Apple Store in Italia per qualsiasi, anche per un acquisto piccolo, un ricambio, una cuffia o un proteggischermo o un computer. E quindi è interessante. Una cosa che pensavo adesso, in quella che è l'evoluzione moderna degli Apple Store, che rivoluziona completamente rispetto a tutti gli altri negozi, è che se tu noti negli Apple Store tecnicamente non c'è il punto cassa. Ok? Non so se hai notato.
Sì.
Cioè, allora, quindi quasi, quasi come se il discorso che c'è questo acquisto da mercato, un po' così dozzinale, viene nascosto. Infatti, in tutti i tavoli c'è la cassa che esce nel momento in cui ti devono dare forse il resto dei contanti o quello che è. Altrimenti, con carta, paghi direttamente con l'omino sul suo telefonino con l'apparecchietto che lui ha. Quindi sparisce anche fisicamente, no, questo discorso. Adesso ci
Ah, ma
mettiamo
non
il.
ha un palmare Compaq, per farti
Non
pagare,
ha
cioè
un
usa,
palmare.
ah,
In
usa
realtà
un iPhone.
lui ha un iPod. Ha un iPod. È un
Con
iPod che
doppia
se.
batteria gigante.
Sicuramente avranno, gliel'avevo chiesto l'ultima volta. È un iPod e ha su tutto il suo sistema che gira. Però non è che vedi la gente in coda, no? E poi l'acquisto d'impulso in cassa, ti vendiamo un'altra cosina, eccetera, eccetera. Cioè, entri lì dentro e sei in un'esperienza che ti fa dimenticare di essere in un negozio, se non poi nel momento in cui devi pagare, poi te lo ricordi. Ma vabbè, questo è un altro discorso, però è anche in questo completamente diverso, no? E quindi molto, molto bello. Va bene.
Poi, tra le altre cose, nell'articolo ho messo due chicche, due video, e uno di questi è proprio mentre Steve Jobs presenta il primo Apple Store,
Ah,
e
bellissimo.
in questo video dice: le persone non vogliono un computer, vogliono sapere cosa si può fare con un computer. Ecco, questo è sempre un approccio, no, orientato al. Questo è marketing, no? Non mi preoccupo solo del prodotto, mi preoccupo, quindi non dico le caratteristiche del prodotto, dico le persone e gli faccio vedere quello che possono fare. Infatti tu puoi provare i prodotti, questa è la grande cosa, no? È stata la grande innovazione. Ti do a disposizione tutti i dispositivi, e li puoi provare all'interno dello store.
Bello, bellissimo.
Quindi
Certo.
ti lascio il secondo punto, Alessio.
Il
Basta
secondo
che leggi,
punto.
tu vai al secondo punto dell'articolo, leggi.
Allora, a parte che mi stai sottovalutando e stai dando di me un'immagine. Vabbè, io confido nell'intelligenza degli ascoltatori di questo podcast. Ok?
Riga 2, normalmente è più facile. Vai, Alessio.
Il secondo punto ha a che fare con quello che tu prima hai anticipato, no? Facendo
Sì.
una piccola panoramica,
Ho
e
spoilerato.
quindi avere il fiuto per i mercati con prodotti scadenti. Qui diciamo che poi di fiuto, in realtà, se avessimo un po' di buon senso, ci guardassimo attorno, non è neanche tanto difficile, perché in ogni settore, no, ci sono tantissime lacune, però di cui nessuno parla, spesso sono prese come un dato di fatto, no? Come dire, è normale che quando accendi il PC devi aspettare mezz'ora per i suoi aggiornamenti, anche quando hai fretta, no? E quindi nessuno se ne preoccupa, no? Adesso non vorrei fare una battaglia da questo punto di vista, ma ho preso un esempio per richiamare una situazione che tutti
Ciao
conosciamo.
Bill.
E quindi, in questo senso, andando ad analizzare quelli che erano alcune carenze, diciamo, dei competitor, che causavano stress, disagio, complicazioni all'utente finale, analizzando quelle ha cercato di portare una soluzione. Quindi vedevo qui la tua analisi che hai ben sintetizzato del lancio dell'iPhone nel 2007, okay? Dove si andava ad analizzare quelli che erano i punti deboli dei competitor. Vedevo qua una cosa che mi era uscita di mente: obbligati ad usare il pennino, no? Ti ricordi che i primi palmari, che mi pare fossero HTC, se non sbaglio, il 3 o forse, non so se di BlackBerry ce n'erano col pennino, non credo da quel punto di vista. E quindi quella era una cosa che era data così, per, cioè, insomma,
ci vuole il pennino, cioè, per forza. Il pennino,
c'è poco da discutere,
sì,
no?
Sì. Non è che puoi prenderti... tu non sai quante le volte l'ho perso veramente, mandare a finire, hai visto nei meandri del sedile della macchina che ma proprio
infatti, facevano più soldi le aziende che producevano il pennino di quelle che producevano il telefono.
No? No, ma io poi ci ho aperto un negozio quando ho venduto la macchina, ho smontato il sedile, ho aperto un negozio di pennini, tra le altre
di pennini. E quindi, beh, in questa bella analisi che riguarda l'iPhone, che in effetti se ci pensiamo riassume davvero, no, un'essenzialità, un'efficacia di marketing che può
non
essere...
Non è marketing semplice questo, nel senso, ma scusa, ma lui diceva nella presentazione, ma c'abbiamo il dito, cioè c'abbiamo il dito, ce l'abbiamo sempre Vero. Dietro con noi, è uno Vero. Strumento eccezionale, è un controllo fantastico, mi devo stare a mattire con... È chiaro perché non era possibile, perché... hanno utilizzato e poi brevettato la tecnologia multitouch, era quella la grande difficoltà, certo, però certo. Non ci si erano buttate ancora le aziende.
Non ci si erano buttati e lui, analizzando tutti quegli aspetti, da lì trova la risposta, e quindi spostiamolo nel nostro settore, in quello che è insomma i pneumatici o qualsiasi altra cosa, no? Dico, cioè, in ogni settore possiamo trovare l'equivalente, cioè come nasce l'iPhone, come uno smartphone facile da usare, con lo schermo più grande, prima tutti avevano uno schermo piccolo, con la tecnologia touchscreen, senza dover usare il pennino, con più applicazioni insieme. Era un computer di fatto, prima sì. Era un telefono con una rubrica estesa,
ma
e con la messaggistica,
ma si bloccavano, erano lenti veramente. L'iPhone è stato il primo telefono, il primo vero smartphone, perché nella presentazione dice non c'è niente di smart in questi, sì. Lui li faceva proprio vedere, no?
Sì,
faceva
certo.
Vedere nella presentazione, che vi invitiamo a vedere, basta che cercate presentazione iPhone 2007, ne trovate,
storica,
ne trovate tantissime. E la prima cosa che fa è proprio mettere a nudo tutte le problematiche, quello che dovremmo fare tutti, no? Quando vogliamo entrare in un mercato, intanto vedere quello che c'è, quello che succede, e individuare i punti di debolezza e come si possono migliorare. Perché se io penso che facendo quello che già fanno tutti, arrivando dopo, di andare meglio, sono un pazzo, o no? Cioè,
chiaro,
perché
chiaro.
Le persone poi dovrebbero scegliere me?
Beh, un punto che tu qua metti in fondo, ma non è così trascurabile, con un design bello e minimale. Allora, sì. Sicuramente il telefono non è che vende esclusivamente per il design, però oggi, devo dire, anche il mondo della tecnologia, della telefonia si è decisamente evoluto, cioè insomma ci sono dei telefoni sicuramente piacevoli da vedere, anche con un design curato. E allora, quando nel 2007 è uscito iPhone, diciamo i competitor sembravano un po' come dire dei circuiti autocostruiti, no? con i transistor, cioè, nel senso, l'impatto non era proprio quello. Quindi questo punto, portato indietro di 10 anni, adesso mi è venuto in mente che sono passati 10 anni, portato indietro di 10 anni, ha un grandissimo valore.
Che poi ha fatto la stessa cosa con i computer, no? Cioè, tu pensa al primo iMac, che era fighissimo, quello tutto colorato, trasparente, e guarda i computer di quel tempo. Cioè, veramente sembrava di vedere un catorcio in confronto a un giocattolo, un gioiellino, un giocattolino.
Quindi,
sicuramente il design è sempre stato uno dei punti dove Steve Jobs ha sempre litigato poi con tutti gli ingegneri, perché quando diceva no, questo, che ne so, questo iPad deve essere alto così, dice, ma dove cacchio le mettiamo le cose con un iPad alto così o con un computer alto così? Non c'è lo spazio. No, lo spazio si trova. E quindi alla fine li faceva impazzire, però... Si lanciava sempre in avanti, capito?
Palla
lunga e pedalare, solo in questo modo puoi crescere tanto e distaccare tanti concorrenti. Sicuramente non è facile, perché non è facile, quindi piccolo disclaimer, cerchiamo sempre di guardare con la giusta visione queste cose. Non è che tutti possiamo fare Steve Jobs, ci possiamo permettere di investire, no, in sviluppo e ricerca come può fare una grande azienda come quella, però possiamo portare
Però
a casa dei suggerimenti.
Francesco, io devo dire questo, che con le dovute proporzioni, a parte che quando parliamo dell'Apple del 2007, quindi se iPhone è uscito nel 2007, immagino che il 2005 e il 2006 siano stati di ricerca e sviluppo per l'iPhone. In quegli anni, Apple sicuramente non aveva le proporzioni economiche che aveva oggi. In quegli anni, altri player del mercato high-tech avevano risorse molto superiori a quelle di Apple.
Cioè, aveva
Quindi,
senso fare degli investimenti per loro, perché
cioè,
era il loro
quello che
mercato.
voglio dire è che non possiamo
Sì. È
limitarci a dire, eh beh, certo, cavolo, lui era Steve Jobs, aveva la Apple, l'ha fatto. Lui l'ha
vero.
fatto, era forse un decimo di altre compagnie che operavano e che adesso forse sono sparite, ok? Quindi
Incredibile.
la
La
Motorola del
Nokia.
2005 e la Nokia, ok?
Ericsson, ma ti ricordi? Tutti i telefoni
Sony,
erano Nokia, Ericsson, cioè.
chiunque. E gli altri non l'hanno fatto, e non l'hanno fatto non perché gli mancassero i soldi, ma è proprio chiaramente per una predisposizione diversa mentale. La sua predisposizione era: io voglio trovare soluzione a questa roba. La loro predisposizione era: buttiamo fuori qualcosa e poi spingiamo per venderlo. Punto. Così l'ho volgarizzata e poi qualcuno mi potrà anche querelare. Vi
No, perché
ricordo
magari
che
lo progettava
il
l'ingegnere il
responsabile
telefono.
legale dei contenuti che vengono divulgati su Marketing Semplice è Francesco Bersani.
Sì, certo.
Posso dare l'indirizzo,
Scritto. Sì,
Francesco,
dai
per
tutto.
o la posta certificata, se
Ma
devono
sì,
mandare
ma
tutto.
quello che
Va
ti
bene.
pare.
Punto 3, questo mi piace molto, Francesco, questo che hai identificato.
Questa è una chicca. Va in collegamento con quello che hai detto, perché alla fine, prima di creare l'iPod, l'Apple faceva computer. Cioè, l'iPod è stato il primo passo verso altre categorie di prodotto, no? Quindi
Vero.
un lettore musicale non era proprio quello che potevamo dire il core business dell'Apple.
Ti rubo solo una parentesi,
Sì.
poi ti lascio proseguire. Oggi l'associazione musica computer ci viene automatica. Allora non era automatica.
No, 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 no,
Cioè,
ma.
quindi, nel senso, oggi, perché uno pensa al computer, noi i computer li usiamo per guardare film, per ascoltare musica, oggi è normale, per sentire questo podcast. Allora erano proprio, come dire, calcolatrice e musica, cioè
Sì,
erano due cose
questo
completamente diverse.
collegamento non
Non
c'era.
c'era,
E
dai.
infatti lui, qual era l'idea? Far diventare il computer, il Mac, l'hub, cioè quel dispositivo che poi unisce le cose, quindi unisce l'iPod e probabilmente già stava pensando ad altri dispositivi. Quindi nel 2001 lancia l'iPod, l'Apple, e che cosa fece? Tolse la bellezza di 75 milioni di dollari dal budget per l'iMac per
Mamma mia.
investirli nell'iPod, nella campagna pubblicitaria dell'iPod. Quindi lui stesso dichiarò che la categoria del music player non avrebbe giustificato nemmeno un centesimo di quella cifra. È partita sempre dalla solita analisi: ma che è questo schifo? Poi nel film c'è una scena, quello con Ashton Kutcher, non mi ricordo il titolo, si chiama proprio Steve
Neanch'io.
Jobs,
Sì,
credo.
sì,
Quindi.
sì, sì.
Che si vede che proprio butta music player, lo butta nel cestino, ma che è sta schifezza? E quindi già lì incominciava a rovellarsi la cervella su come creare un lettore migliore. Però dal punto di vista del marketing, qual era la problematica che aveva Apple in quel momento? Aveva un prodotto che partiva da 1300 dollari più o meno, dollaro più e dollaro meno. E quindi era difficile avvicinare le persone in modo graduale. Dico, o mi dai 1300 dollari o niente, non c'è qualcosa che ti possa avvicinare in altro modo. Mentre con iPod, nonostante 399 dollari comunque fosse una cifra enorme per un lettore musicale, era il costo dell'iPod, quindi il costo di partenza. In questo modo, praticamente questa strategia di creare questo prodotto comunque ha avuto un enorme successo, è uno dei prodotti più venduti nella storia proprio, ha trainato le vendite dell'iMac, perché poi entravi nel circuito Apple. Una volta che ci entri, poi diventa veramente difficile
È
uscirci,
finita,
perché
ragazzi,
è finita,
quanto
non
ci
esci
è
più,
finita. Io e
non esci
Francesco
più.
siamo stati anche in diverse comunità per questo, ma non è possibile. Cioè.
Ciao, sono Francesco e sono 3 giorni che non uso l'iPhone. No,
È vero, è vero, è vero.
nel marketing si dice avere il prodotto di front-end o di back-end, no? Quindi ho un prodotto che è, diciamo, una barriera d'ingresso più bassa e si vende più facilmente. Poi, se tu già mi hai dato fiducia, sei entrato, hai avuto modo di provare il prodotto e sei soddisfatto, in quel momento diventa sicuramente più facile venderti qualcos'altro. Poi, in più, ti do tutta una serie di agevolazioni e ti dico: guarda che l'iPod lo puoi sincronizzare. All'epoca si poteva sincronizzare solo con l'iMac, con il Mac, non si poteva sincronizzare con altri dispositivi, no? Poi vabbè, iTunes è stato fatto anche per le altre piattaforme. In questo modo ti creo, come dire, quelli, diciamo, i detrattori di Apple la chiamano la gabbia dorata, cioè ti creo una gabbia dorata dove tu sei felice di starci dentro perché ti do tutta una serie di facilitazioni e rimani sempre nell'ambiente Apple che ti piace. E c'è un'altra citazione che prendo sempre dall'articolo su Marketing Semplice. Steve Jobs dichiarò: ebbi la folle pensata che attraverso la pubblicità dell'iPod avremmo potuto vendere altrettanti Mac. In più l'iPod avrebbe trasmesso alla Apple l'immagine di un marchio innovativo e giovane. Così spostai sull'iPod 75 milioni di dollari per investimenti pubblicitari, anche se la categoria del prodotto non avrebbe giustificato nemmeno un centesimo di quella cifra. Questo
Bellissimo.
significava che avremmo completamente dominato il mercato del music player. Il nostro investimento superava di circa 100 volte quello di chiunque altro. Cioè, capisci che questo vuol dire essere proprio un po' dei pazzi visionari, però in questo
Vero.
caso ci ha azzeccato, eh. In
Vero,
questo
vero, beh,
caso ci
però
ha
c'era
azzeccato.
un'analisi logica in questo, chiaramente, nel senso
Beh, il
quello che
rischio c'è
apparentemente,
sempre, il
il
rischio c'è
rischio c'è
sempre.
sempre, cioè quello che apparentemente chiaramente può sembrare una mossa non giustificata, però poi di riflesso porta dei benefici, eccetera. Beh, il rischio c'è nel punto 4, che invece è davvero rischioso, secondo
Sì,
me, quello che hai
bravo.
evidenziato, perché non la passerei come legge universale, nel senso, funziona e ha funzionato benissimo per lui, ma qui c'è un po' di DNA di Steve Jobs o della persona che andrà a fare queste scelte. In buona sostanza, intuire che cosa vuole la gente e invalidare quelli che possono essere dei dati statistici, delle ricerche di mercato, dei focus group che ci dicono le persone stanno facendo questo, le persone vogliono quest'altro. Lui diceva: no, a me non interessa questo tipo di roba, perché le persone non sanno sintetizzare quello che è il loro volere, quindi possiamo osservare quello che fanno, ma non possiamo chiedere a loro che cosa vorrebbero, perché chiedendo a loro che cosa vorrebbero non otterremo una risposta. Loro non lo sanno, sono incoscienti consumatori. E fa quell'esempio bellissimo famoso di Henry Ford, che evidentemente la
Ma
pensava allo stesso
scusa,
modo.
ho messo quelle belle citazioni, perché non me ne leggi una? Leggi questa citazione che annuncia il punto 4.
Hai ragione,
Steve
hai
Jobs,
ragione.
vai.
E quindi lui dice: alcuni dicono date al cliente quello che vuole. Non è la mia impostazione. Il nostro lavoro consiste nell'immaginare ciò che il cliente vorrà. Immaginare ciò che il cliente vorrà, prima ancora che lo faccia lui stesso. Se non sbaglio, una volta Henry Ford ha detto: se avessi chiesto ai clienti cosa volevano, mi avrebbero risposto un cavallo più veloce. La gente non sa ciò che vuole finché non glielo fai capire tu. Ecco perché non mi sono mai affidato alle ricerche di mercato. Quindi ho detto: prendiamo con le pinze questo punto 4,
Certo, se
perché
no
è chiaro.
qualcuno si fa male.
Perché sennò qualcuno si fa male. Però tutte le scelte che contraddistinguono Apple, ok, un pochettino vanno proprio in questa direzione. Cioè, se lui avesse chiesto alle persone: volete che vi faccia un computer senza floppy disk? Volete che vi faccia un computer senza
Si
prese
sono
USB?
incazzati tutti quando l'ha fatto e non l'ha chiesto,
Si
ovviamente.
sono incazzati tutti, ma dietro a quel tipo di reazione c'è anche un po' quel rapporto di amore-odio. E qui, guarda, proprio in questo momento mi è venuto un grande parallelismo con Snapchat.
Ecco, ecco, è arrivato il momento in cui ci mette dentro il suo libro
Allora,
e
io
deve
volevo
cercare di
ricordare
venderlo.
che assieme a Luca Mazzucchelli abbiamo scritto il primo
Certo.
libro su Snapchat, come utilizzare l'app social del momento, di Alessio Beltrami e Luca Mazzucchelli, Dario Flaccovio, editore. Scusate, c'è stato un
E
disturbo.
vuole anche
Dicevo.
essere pagato. Viene qui, si fa pubblicità e vuole essere anche pagato. No, vai, vai.
Ma perché non mandiamo anche in video i nostri podcast, così sullo sfondo si vedrebbe la tua libreria con il libro Snapchat in testa? Perché non
Che
lo
ho
facciamo?
comprato,
Che hai
che ho
comprato?
comprato.
Hai
Fai
fatto bene.
schifo, Alessio.
Dare
Fai schifo, fatelo dire in
l'esempio,
diretta.
dare l'esempio. No, nel senso
Cioè,
che
Partner non mi ha neanche regalato il libro, me lo sono dovuto comprare, ragazzi. Questa è
non ho
veramente
capito.
una vergogna, una
Vabbè,
vergogna.
ragazzi, dai, non puntualizziamo, poi pochi euro che ci sono da investire. Anche, io l'ho apprezzato questo tuo gesto di supporto.
Ma lo faccio sempre, lo sai, quando esce un libro, quindi ogni 5 minuti io lo compro senza problemi.
Dicevo,
Promo basta, basta libri.
Su Snapchat davvero il parallelismo mi è piaciuto, mi è venuto in mente, mi è piaciuto subito, perché ho pensato, pensate se avessero chiesto alle persone, vi facciamo una nuova app per comunicare con della messaggistica particolare, eccetera, volete che abbia, come dire, la stessa architettura di Facebook, così vi ritrovate e capite subito cosa fare, o una roba totalmente diversa che vi fa bestemmiare per 10 giorni prima di capire come funziona? Cosa avrebbero risposto le persone? Chiaramente
io non l'ho ancora capito, tra le altre cose, come funziona.
Dammela facile, dammela facile. E invece è proprio la sua forza, no? Questo rapporto di odio-amore. Quindi quel discorso di mancare il floppy, dopo averti fatto incazzare, un pochettino ti fa sentire orgoglioso, perché sfigati voi che avete il computer col floppy disk, no? Ok?
Beh, ma questo succede quando questa è un'altra caratteristica fantastica che è in linea poi con la filosofia di marketing semplice. Meno è più, cioè togliamo, sì. Ogni innovazione ha sacrificato sempre qualcosa.
Hai ragione.
Quindi doveva sempre togliere qualcosa per far spazio a qualcosa, bravo, di più importante. Non posso tenere tutto, non posso tenere tutto. E quindi questa è la filosofia poi dirompente rispetto a tutti quanti gli altri, sì, magari cercavano di accontentare un po'
in
tutti.
In questo,
no?
Vorrei che tu mi aiutassi a spiegare a mio figlio Ludovico di 3 anni e mezzo, quando viene col DVD e vuole che io glielo faccia vedere all'interno del mio MacBook Air, che non ha né floppy, né DVD, né prese, non si capisce come si ricarica, niente. Ecco, vorrei che tu, visto che hai grande abilità, poi tra l'altro padronanza di linguaggio e hai un pensiero molto semplice, che mi aiutassi a trasferire a lui questo concetto, perché non è molto disponibile al dialogo su questo punto. Magari pensaci, me lo dici un'altra volta, però è vero. In effetti va su semplicità. E adesso ho visto i nuovi Mac, che ormai ci sono già da qualche mese, non mi ricordo se si chiamano PowerBook, insomma i portatili, quelli più piccoli, sì, che proprio non hanno nemmeno, mi pare, la presa USB, cioè c'è solo una nuova presa di un nuovo formato che poi traduce in tutto il resto, quindi ancora più complicato. Tra un po' sparirà l'energia elettrica, no? Per la ricarica con
l'elettricità Wi-Fi.
Elettricità Wi-Fi. E quindi da questo punto di vista devo dire che però è possibile questo, intuire cosa vuole la gente, se mettiamo al primo posto una grande sensibilità, un grande spirito di osservazione e anche una maniacale, come dire, analisi di quello che sta succedendo nel mercato. Perché come capire che la gente era frustrata dalla tastiera di plastica e dal pennino? Le persone non dicevano che palle usare questi smartphone HTC col pennino, però evidentemente se uno ha grande sensibilità per le cose e anche un pochettino di intuito riesce a capirlo e a quel punto offre una soluzione. Stessa cosa in questo modo, il fatto di dire guarda, a lungo andare a girare con i floppy è una menata, togliamo il floppy, spingiamo tutti a usare il CD, che è un supporto più sicuro, che è più capiente, che è più in linea con l'utilizzo del computer che vogliamo avere noi, e quindi facciamo questa scommessa e forziamo le persone a farlo e così poi avviene.
È chiaro che per poter far questo devi avere quella competenza e quella sensibilità. Lui alla fine ragionava così: io ho creato il miglior telefono che avrei sempre desiderato avere, no? Quindi se vedo che la prima ci becco, la seconda ci becco, vuol dire che mi posso fidare del mio intuito, no? Invece se vedo che mi faccio male, è questo il discorso. Quindi un imprenditore può avere diverse caratteristiche, non per forza deve avere questa qui. Però ecco, questa ti dà quel vantaggio che tu salti di 5 anni, no? Infatti sempre nella presentazione dell'iPhone disse noi siamo 5 anni, ed era vero, siamo 5 anni avanti agli altri competitor. E quindi
vero,
sì, è chiaro che se riesci a innovare hai un vantaggio competitivo enorme, enorme. Se corri dietro agli altri e fai le cose pure peggio, che cosa vuoi pretendere?
Vero,
E non ci dimentichiamo poi che è vero che puntava sempre al prodotto, era orientato al prodotto, ma ricordiamoci dei 75 milioni di dollari investiti per la promozione di un nuovo prodotto. Cioè non ci si fermava solo alla creazione del prodotto, c'è sempre stata anche molta attenzione nella comunicazione, nella promozione, nell'immagine che veniva diffusa della Apple.
Sì, beh, diciamo che però, Francesco, chiaramente senza questi 75 milioni di dollari era duro farlo conoscere il prodotto.
Certo.
Ma ricordiamo che aziende, appunto, come dicevo prima, più grosse di Apple hanno buttato non 75 milioni, ma forse anche 750 milioni, no? Diciamo, in campagne pubblicitarie inutili, in azioni inutili, che andavano a promuovere un qualcosa di cui non c'era assolutamente l'esigenza sul mercato, da questo punto di vista. E qui quindi possiamo ripercorrere alcuni formati che sono morti, il mini disc Sony, il DCC, mi pare fosse un altro supporto di Philips, o altre cose lanciate con grande intuito, ma con un grande intuito che era nel loro laboratorio, ma non coincideva.
Ma te lo ricordi il Walkman?
Il Walkman comunque è stato di grandissimo successo e ha dominato probabilmente per 30 anni anche, perché se prendiamo 70, 80 e anche 90 era ancora attualissimo, quindi ci sta. Bene, bene, bello, bello il prossimo punto, un po' si ricollega.
Sì, allora questo sarebbe l'ideale, questo dovrebbe farlo ogni azienda. Il quinto punto, che vi ricordo potete leggere su marketingsemplice.it, non è che trovate questi articoli su contentmarketingitalia.com, cioè sta roba di questa qualità, mentre Alessio io lo vedo che si fa i fatti suoi col telefono, ma continua avanti così. Parliamo quindi del creare un circuito chiuso. Quindi questa è una cosa che la gente ama o odia, e infatti divide in due proprio la clientela della Apple, no? Cioè c'è chi è contento di stare in questa gabbia dorata, tra virgolette, e chi invece no, vuole smanettare, vuole aprire, vuole fare. Il fatto che non c'è, che io non posso smontare la batteria del mio di un iPhone, a me mi dà fastidio. Il fatto che io non posso mettere mano dentro al codice, a me mi dà fastidio, perché è come se uno ogni giorno dovesse stare lì a smontarsi il telefono, a crearsi le applicazioni. Fondamentalmente la gente lo usa il telefono, non vuole tante complicazioni. È stata questa la giusta intuizione. Cioè io ti voglio dare qualcosa di facile da usare, voglio sacrificare alcune cose perché questo rende, ad esempio, senza la batteria, sicuramente il design ne ha giovato. O il fatto che se ti cade non si smonta in mille pezzi e tante altre cose, che quindi ci sono dei vantaggi e degli svantaggi. Non puoi cambiare la batteria, ecco, quello è lo svantaggio, però devi sempre rinunciare a qualcosa, no? Per innovare c'è poco da fare. E quindi, come dico nell'articolo, quando con Apple entri dalla finestra comprando un iPhone, esci dalla porta comprando un iMac. No? Poi, e qua descrivo un po' il percorso. Quindi una volta che sei entrato nel circuito sei invogliato a restare, perché questa cosa ti dà comunque anche dei vantaggi, anche se caro te lo fa pagare. Allora, percorso del cliente Apple che descrivo qui: compro un iPod, poi compro la musica sull'iTunes Store, altro mercato creato e profondamente cambiato da Steve Jobs, cioè ha cambiato il mercato della musica, dove prima ti potevi comprare per forza solo il disco completo. Con iTunes ti potevi comprare a $1, a 99 centesimi di dollaro, ti potevi comprare anche la singola canzone. Questo ha obbligato le major a produrre musica di maggior qualità, perché prima ti facevano un brano, due, tre buoni, e il resto facevano schifo, invece così non lo puoi fare più. Poi, quindi, iPod, musica su iTunes, iPhone, poi compro le app, altro mercato creato, completamente nuovo, le applicazioni per i dispositivi, per l'iPhone. E quindi però che qual è il vantaggio? Che posso ascoltare sul mio iPhone la musica che ho anche sull'iPod e che magari ho messo anche sull'iMac. Riutilizzo le app e la musica quindi su iPhone, iPad, cioè possiamo mettere, e poi compro l'iWatch e la giostra continua, no? Quindi cioè faccio in modo che riesco a vendere continuamente allo stesso cliente più prodotti in questo modo, e quindi questo sappiamo tutti che è molto più semplice vendere a un cliente già acquisito piuttosto che guadagnarne uno nuovo, cioè un investimento sicuramente maggiore. Questo sarebbe il circuito ideale che ogni azienda dovrebbe creare, o no, Alessio?
Non poco. Tra l'altro, tu prima hai nominato le app che escono quindi dal prodotto fisico. Il mercato delle app sostanzialmente lo ha creato Apple, come il mercato multimediale, la musica di iTunes. Voi non lo ricorderete, io che diciamo due cose di discografia negli anni passati le conosco perché ci ho lavorato. Oggi essere su iTunes è naturale, per qualsiasi grande compagnia discografica. All'inizio non era così, perché ovviamente la lungimiranza dei big della discografia internazionale era quella che tutti volevano farsi un loro store e quindi non volevano dare i loro diciamo brani in vendita, quindi la Sony, la Warner, eccetera, eccetera, ad iTunes Music Store. Solo alcune di queste lo avevano fatto. Poi, dopo essersi fatte del male terribile, aver speso milioni, centinaia di milioni di dollari cercando soluzioni alternative, ma come puoi pensare di lanciare un tuo store quando non hai la compatibilità con il music player più diffuso al mondo, l'iPod, quando non hai la compatibilità con un sistema operativo come iOS, eccetera? Quindi alla fine, a testa bassa, sono andato a chiedere: possiamo esserci anche noi qua dentro, dopo aver perso qualche anno di profitti, perché in quegli anni, nei primi anni, non erano state lì sopra e quindi non avevano potuto guadagnare, dopo aver perso milioni, decine, centinaia di milioni cercando di lanciare le loro idee innovative, no? Store proprietari che non si cagava nessuno, formati di compressione che nessuno considerava. Alla fine hanno detto: no, forse l'unico e il riferimento indiscusso per questa roba è iTunes, andiamo su iTunes e lo facciamo lì. Roba impensabile, no? Quindi di fatto Apple è diventato il distributore della musica. Quindi prima le case discografiche producevano i loro artisti e poi quei dischi andavano distribuiti nei negozi di tutto il mondo. Quel ruolo, passando dal fisico al digitale, le case discografiche non sono state brave al punto tale da presidiare questa situazione, e lo ha occupato Apple, prendendosi la sua bella fettina, visto che su ogni canzone che comprate su iTunes Apple guadagna.
Sì, ma gli ha risolto anche un grande problema, quello della pirateria. Cioè, la pirateria, cioè tu adesso, tanta gente che magari prima scaricava, duplicava, l'acquista, la musica, perché è comodo, ci metto un attimo, la qualità audio, me lo ritrovo su diversi dispositivi, cioè ha fatto in modo che ti conviene comprartela, capito?
Ma quel problema glielo ha potuto risolvere dopo che, non dico che se lo fossero creati da soli, ma dopo che non avevano fatto niente di funzionale per proporre in anticipo un'alternativa a quella roba lì, perché se si fossero messi assieme chiaramente potevano proporre un'alternativa. Non lo hanno fatto perché litigavano tra loro, perché ognuno voleva avere il massimo profitto, perché ragionavano come si ragionava 40 anni fa, e quindi Apple, che chiaramente ragionava invece con una visione molto avanti, ha detto: noi siamo qua, chi vuole viene, chi non vuole resta fuori, e nell'iPod delle persone non entrate senza passare da qua. Quindi,
tra l'altro, mi interesserebbe approfondire questo tuo passato da...
Allora, io ti ho
chitarrista,
messo...
rompevi le chitarre sul palco,
ti
buttavi sul pubblico.
Sì, stage dive. Ho messo in scaletta, se tu hai visto, le prossime 10 puntate sono monografia sulla vita di Alessio Beltrami. È un racconto libero che io farò, tipo My Way, il film di Berlusconi intervistato da Alan Cooper. È più o meno la stessa cosa.
No, ma che l'hai visto?
Certo che l'ho visto, chiaramente. Chiaramente lo davo per obbligatorio come visione, diciamo, di
giusto, lo devo vedere.
Va bene, che
grande uomo di marketing Berlusconi.
Tra l'altro, dove l'ho visto? Su Netflix.
No, l'avevo visto che stava su Netflix.
L'ho visto in un viaggio Roma-Milano su Italo da Netflix, e quindi qui non voglio aprire un capitolo. Ho visto adesso, visto che parliamo di innovazione, no? iTunes, quello che facevano le case discografiche. Vedo un titolo del giornale l'altro giorno: Mediaset lancia il suo servizio di streaming online, arriva la concorrenza per Netflix. Proprio non hanno capito, no? le proporzioni della cosa non le hanno capite. Mi sembra nel 2016 Netflix ha speso 6 miliardi di dollari per produrre contenuti. Ok, 6 miliardi di dollari per produrre contenuti. È uno streaming marcio che metteranno online, perché come gli altri che hanno già fatto, ma non è per screditare, cioè è proprio di rendersi conto di quali sono le proporzioni, ok? Di quando l'atletica di Bruzzano, che gioca in quinta categoria, crede di poter scendere in campo contro il Milan. È questo il discorso, no? Delle dovute proporzioni. Cioè, qui abbiamo uno standard di efficienza altissimo, no? Netflix è un'innovazione, forse ne avevamo già parlato in altre puntate, no? Di come ragionasse un po' in ottica content.
Purtroppo non ci dà un euro Netflix per parlare.
Non ci dà un euro, ragazzi.
Cioè, almeno un abbonamento. Cioè, io pago,
ragazzi,
l'abbonamento.
Io adesso lo dico: o salta fuori qualcosa, o la musica qua cambia, altro che parlare bene. Io promuovo.
Ne parliamo male. Sì, sì.
il servizio in streaming di Mediaset, che tra l'altro distruggerà Netflix, no?
Cioè, nel frattempo gli è arrivata un'email. No, va bene, Netflix noi aspettiamo, insomma,
va bene.
Una mail di scuse.
Una mail di scuse.
Allora, io ti lascio al punto numero 6,
bello,
anche questo è interessante.
È scegliere non il prezzo più alto, ma quello che crea maggior profitto. Beh, qui sul pricing davvero... ci sono tantissimi ragionamenti molto interessanti da fare. È inutile nascondersi, tante aziende purtroppo fanno un errore di pricing. Il prezzo non influisce solo poi sulla marginalità, ma anche sulla percezione che abbiamo del prodotto e su come lo collochiamo nella nostra testa, eccetera, eccetera.
Non è banale, non è fare un calcolo quanto mi costa e quanto è il ricario, non è,
esatto,
non è questo.
Esatto,
non è questo.
Esatto. E estrapolo quindi qui questa citazione dalla biografia di Walter Isaacson, che
estrapola come se l'avesse fatto lui. Estrapola.
Sì, ho identificato proprio questo pezzo andando a leggere, poi andando
sul mio blog.
In una cena con i 50 più alti dirigenti del Times, Jobs mostrò l'iPad e spiegò quanto fosse importante trovare un prezzo abbastanza basso per i contenuti digitali in modo da allettare il consumatore. Tracciò un grafico dei possibili prezzi e dei volumi di vendita. Quanti lettori avrebbe avuto il Times se fosse stato gratuito? La risposta a quel punto del grafico era nota, perché lo offrivano gratuitamente sul web e avevano circa 20 milioni di visitatori regolari. E se lo avessero reso estremamente costoso? Avevano dati anche per questo. Gli abbonati all'edizione cartacea, che pagavano più di $300 all'anno, erano 1 milione. E questo significa che l'abbonamento digitale deve essere molto economico e semplice. Un click e $5 al mese al massimo. E questa era la sua previsione.
Non l'hanno fatto, sì.
Per portare a profitto, anche qui nel discorso dell'editoria ci sono stati tantissimi stravolgimenti. Anche in Italia è una cosa ancora in totale fase di test, per Corriere, per Repubblica, i formati con cui rendono disponibili i contenuti, i piani di abbonamento di sottoscrizione, il mix fisico-digitale. Quindi è quello che, di cui lui parlava qui, per trovare la migliore collocazione. È ancora in totale fase di test. L'altro
sì, perché il problema è che magari l'errore che facciamo è pensare sul singolo, no? Dico, sì, vabbè, sì, questo mi costa così, se lo devo vendere almeno a questo, e però non si pensa a quanti ne posso vendere, no?
Sì,
cioè,
sì.
Se io alzo, ne vendo quanti di meno? Se io abbasso il prezzo, quanti di più? E
chiaro.
Quindi in questo modo qual è il margine nelle varie ipotesi? E chiaramente l'unico modo per farlo è testare, cioè si possono fare
dei test. L'obiettivo è proprio quello, come scrivi tu, di trovare il punto in cui si incontrano il maggior numero di acquirenti possibili disposti a pagare il maggior prezzo possibile.
Ma quanto è bella questa citazione, Alessio. Questa è la mia, questa l'ho scritta io, quanto è bella.
Ma perché io devo fare delle puntate dove se la suona e se la canta da solo?
Ma sì, ma io infatti pensavo...
Ragazzi, mi obbliga a leggere anche le robe che ha scritto lui e le commenta.
No.
Le commenta dopo che le ho lette.
Ma lo sai che c'è? Io il prossimo articolo faccio 7 lezioni di marketing che puoi imparare da me. No, da
Francesco
Steve
Bersani.
Jobs, non sei nessuno. Steve Jobs, levati. Steve
Jobs, spostati. Francesco Bersani intervista se stesso. No, bella questa cosa, non la sapevo, quella dell'iPad, quell'aneddoto quindi della legge del contrario, del contrasto di Cialdini applicato da lui, in realtà
c'è il video che c'è,
ecco,
potete vedere solo nell'articolo, non lo mettiamo in descrizione il video,
no,
diretto, dovete andare sull'articolo che mettiamo in descrizione, e c'è questo video che è fighissimo, che fa vedere, no, che lui fa vedere un prezzo dell'iPad. Dice, dovrebbe costare $999 e da tutta una serie di motivazioni per cui dovrebbe costare $999, ma alla fine, boom, prezzo di vendita $499, ovazione del pubblico, capito? Quindi ha usato questo contrasto e
si vede spesso sulle landing page, sulle sales page, no? Quindi il valore di questa roba, perché c'è il prodotto, il tutorial, eccetera, eccetera, e arrivi a un prezzo e dici, guarda, questa roba vale X, vale $1000. Oggi te la do a quest'altro prezzo. Lui, un po' meno volgarmente, però sostanzialmente ha fatto questo, no?
Sì, ha fatto, dice, io intanto ti faccio vedere quello che vale, però... Solo per oggi, no, vabbè. Il prezzo sarà invece questo qui perché noi vogliamo diffonderlo, bla bla bla. Comunque sì, ovviamente ha sicuramente scelto il prezzo che pensava gli avrebbe portato più profitto alla Apple sicuramente. Poi vabbè, non, a volte non si fa sempre il ragionamento del profitto. Magari tu vuoi prima diffondere un prodotto, in quel momento non pensi tanto al profitto, ma più magari alla sua diffusione, perché fai un investimento tu. Cioè, ci sono una serie di ragionamenti da fare, non è che questa regola vale sempre. E io a questo punto, Alessio, chiudo io, questo, sai, io sono il presidente, e come
Chiaro?
faccio a non chiudere io con una citazione al punto numero 7, che si chiama La forza della semplicità. E quindi cito Ron Johnson, che citato a sua volta dentro la biografia
Chi
di
non lo
Jobs,
conosce, tra l'altro, volevo
vabbè, è
dire.
responsabile di sviluppo di Apple Store, ovviamente non lo conosce nessuno.
Vabbè.
Per Steve, poi, meno significa sempre più, semplice significa sempre migliore. Perciò, se è possibile costruire un cubo di vetro con meno elementi, è un miglioramento, una semplificazione, è un'opzione che si situa all'avanguardia della tecnologia. È questo il luogo in cui a Steve piace trovarsi, sia con i suoi prodotti che con i suoi negozi.
Bello.
Bello, questo sì, infatti.
Bello. Quello che mi piace è che davvero alla base di tutto, sì, soldi, tecnologia, eccetera, ma c'è una predisposizione mentale, quindi un'attitudine, che avrebbe portato a risultati analoghi e proporzionati anche se avessi aperto un bar. Ecco, cioè, quindi è
Sì,
come
sicuro.
dire. Il modo di fare le cose, chiaramente poi utilizzi gli strumenti che hai a disposizione. Se sei a capo di una grande azienda, avranno una risonanza di un certo tipo, ma anche nel piccolo, d'altronde, tutte le piccole eccellenze che abbiamo, credo anche nella vostra città ci sarà l'artigiano molto specializzato che ha sempre fatto delle cose, perché c'era una chiara visione, una chiara predisposizione, e qui Ron Johnson, che tutti conosciamo, lo ha sottolineato bene con questa frase. È vero, è vero. No, a parte gli scherzi,
Ma
però
non era il
effettivamente.
centometrista? No,
Non lo
no.
so, non vorrei azzardare. Ok, bello, bello però.
Sì. Comunque va bene, quindi vabbè, poi nella fine dell'articolo dico che il risultato della semplificazione estrema della Apple ha permesso di realizzare prodotti semplici, pratici e belli. Poi era questo, però per arrivare a questo chiaramente non è facile, no? Cioè trasformare, ottenere quella semplicità e quella immediatezza è un processo, quindi di raffinazione, se vogliamo. Quindi parti da cose magari complicate per semplificarle al massimo e renderle semplici per chi poi le utilizza. Quindi questo è sempre il ragionamento che vogliamo fare. È quello che cerchiamo di fare anche noi nell'ambito del marketing, no? Cerchiamo di scremare da paroloni, diciamo, ragionamenti contorti o cose troppo complicate e far arrivare l'essenza del. Noi ci proviamo e speriamo che arrivi da qualche parte, arriva, e se non arriva, fa niente, andatevela a pia, insomma, dove sapete. Quindi
Bravo Francesco, queste sono le parole che mi piacciono. D'altronde siete voi che avete deciso di ascoltarci fino a
non è
questo
che vi
punto.
abbiamo obbligato, non è
Non
che
ci siamo
non siamo venuti a
esatto.
bussare a casa, siete voi che avete ascoltato. E questo è il momento in
Allora,
cui si disiscrivono
si scrivono
dal
completamente. No,
canale.
grazie per chi ha resistito fino alla fine, e noi speriamo sempre di, così un po' ridendo e scherzando, di dare comunque un contributo utile di riflessione, no? Quindi se poi state facendo qualcos'altro, state viaggiando, anzi ci piacerebbe sapere cosa fate mentre
Sì.
ascoltate il podcast di Marketing Semplice, perché tra l'altro sull'utilizzo del podcast facciamo sempre tante riflessioni, io e Francesco, si sta diffondendo sempre di più, anche se è un po' un diesel, no? Fa un po' fatica a partire, ma vedo che tutti quelli che lo scoprono lo sostituiscono molto rapidamente a delle vecchie abitudini che erano dei semplici tappabuchi, inteso accendere l'autoradio su quello che capita, no? Mi ascolto i miei
Sì,
podcast,
sì.
sono in giro, in attesa, in posta, anziché guardare nel vuoto o giocare a Candy Crush, mi ascolto i miei podcast. E quindi è molto interessante. Detto questo, Francesco, mi sembra che è stata una puntata interessante. Quello di Steve Jobs, non un tema facile perché è molto inflazionato. Chiaramente è una grande, insomma, un personaggio di un certo peso nel mondo della tecnologia, del marketing, dell'innovazione, quindi spesso il rischio di cadere su cose già dette diciamo, è dietro l'angolo, però devo dire la verità, da commentatore di questi 7 punti che hai individuato, non mi sembra proprio che sia accaduto quest'oggi e quindi spero che sia la stessa idea che si siano fatti i nostri ascoltatori. Francesco?
Grazie, era un complimento questo.
Sì, era un complimento. Ti
Grande.
ricordo che sono 52 puntate che non ricevo compenso. Se poi puoi
Ma
sistemare quella
controlla
cosa.
bene, ma forse tu mi hai mandato l'IBAN sbagliato. Controlla,
Va bene, scusa, e dopo
controlla.
ricontrollo.
Poi sì.
Allora, se volete restare in contatto con noi, il modo più semplice è di scrivere a info@marketingsemplice.it. Risponde Francesco e potete esordire anche con degli insulti perché lui sta proprio facendo un corso per controllo della rabbia e quindi vuole essere messo
Che
alla prova.
sfogo poi su Alessio.
Oppure su marketingsemplice.it, il sito blog dove trovate tutte le risorse e chiaramente il glorioso gruppo Facebook Marketing Semplice e lo trovate, diciamo, navigando su Facebook e cercando il gruppo, è il luogo ideale per confrontarci e conoscerci meglio. Per quest'oggi direi che è tutto, Francesco.
Ma sì, abbiamo toccato l'ora, quindi io eviterei di arrivare a un'ora e un minuto e quindi la
La
chiuderei
chiudiamo.
proprio,
Bravo,
la
bravo.
chiuderei qui. Quindi possiamo dire che per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Bersani e da
E da Alessio Beltrami, ciao.
direttamente da Cupertino. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.